Antenna Ave Maria presenta Kairos, il tempo di Dio, a cura di Carlos Macias.
Carissimi fratelli e sorelle che ci ascoltate attraverso Antenna Ave Maria, un saluto a tutti voi da Carlos Macias. Oggi iniziamo un nuovo programma intitolato Kairos, il tempo di Dio. Kairos è una parola greca che significa momento giusto, momento opportuno, momento favorevole, o più propriamente detto nel nostro ambito, il tempo di Dio. In questo nuovo programma parleremo della parola di Dio, o meglio ancora, lasceremo parlare alla parola di Dio, che sia la parola di Dio parlare a ciascuno di noi, che sia la parola di Dio, ecco, che ci parli, che ci guide, che ci nutra, affinché sia davvero un tempo dedicato a Dio attraverso l'ascolto. Perciò abbiamo dato questo nome a questa rubrica affinché sia davvero un Kairos per noi, cioè un tempo propizio, un tempo dedito a Dio e alla sua parola. Quindi inizieremo questo nuovo programma innanzitutto mettendoci alla presenza di Lui, lasciando attuare, agire alla sua parola, e cominciamo con un momento di preghiera, preparandoci per meditare, per assimilare, per ruminare, per ascoltare questa parola viva ed efficace che è la sua parola, la parola di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Signore, in questo momento, innanzitutto, prima di ascoltare la Tua parola, vogliamo presentarti il nostro cuore con le nostre ferite, con le nostre stanchezze, con le nostre delusioni, con la nostra amarezza. E ti vogliamo chiedere, Signore, Tu che sei Alfa e Omega, principio e fine, volto visibile del Dio invisibile, parlaci ai nostri cuori, che davvero possiamo essere nutriti attraverso della Tua parola. Guidaci, Signore, a dove e a chi andremo, come un giorno l'Apostolo Pietro ti ha manifestato. A dove, Signore? In che cosa metteremo, affideremo la nostra vita, se soltanto Tu hai parole di vita eterna, Signore? Noi vogliamo fare esperienza anche oggi della Tua misericordia, del Tuo amore, fare esperienza viva di Te, che Tu sei vivo, Signore, e che sei capace di donare anche vita alla nostra vita, Signore. Perciò noi Ti invochiamo, Signore, noi alziamo il nostro volto, i nostri occhi verso di Te, perché abbiamo bisogno di Te, Signore. Grazie, Signore, per questa opportunità che Tu ci dai di ascoltare anche oggi la Tua parola di salvezza, la Tua parola di verità, la Tua parola che guarisce, la Tua parola che salva, la Tua parola che è anche vita, Signore. Grazie, Signore. Grazie per averci donato la vita e per avere la possibilità di ascoltare Te attraverso della Tua parola. Amen. Dopo di questo momento di preghiera ci disponiamo a nutrirci, alimentarci della Tua parola, e questa prima puntata del nostro programma è Kairos, il momento, il tempo di Dio. Proprio leggeremo un brano della parola che ha molta attinenza con questo nostro programma con il quale iniziamo proprio oggi. Il brano che ascoltiamo oggi è il Vangelo di Marco al capitolo 1, versetto 14 e versetto 15. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Parola di Dio. Proprio con queste parole che ci racconta il Vangelo di San Marco, Gesù inizia il suo ministero, Gesù inizia la sua predicazione. E queste parole che Gesù all'inizio della sua predicazione, del suo ministero, sono come una sintesi di tutto il suo ministero, di tutta la sua predicazione. In qualche modo possiamo dire che queste parole, nel quale sono due constatazioni, le prime due frasi e le ultime due frasi sono un imperativo, sono come la cornice del Vangelo di San Marco, anzi la cornice di tutto il Vangelo, cioè di tutta la buona novella di Gesù, di tutta la predicazione, di tutta la predicazione di Gesù. E adesso andiamo a meditare brevemente queste quattro parole brevissime che Gesù ci ha proprio presentato e con le quali ha cominciato la sua predicazione. Le prime due, come abbiamo detto, sono due constatazioni, due fatti evidenti accaduti proprio. Le prime due sono: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Le ultime due frasi, le ultime due parole sono due imperativi: convertitevi e credete nel Vangelo. Iniziamo con la prima constatazione. Il tempo è compiuto. Gli antichi greci usavano due parole per parlare del tempo. La prima parola è Cronos e la seconda è Kairos. La prima parola si riferisce al tempo logico, al tempo sequenziale. E da questa parola derivano molte parole del nostro vocabolario, come cronologia, cronometro, cioè che significa tempo, metro, che letteralmente significa misuratore del tempo. Invece, la parola kairos significa un tempo nel mezzo, un tempo di un periodo indeterminato nel quale qualcosa da davvero di speciale accade, succede. Mentre il Cronos parla di qualcosa a livello di quantitativo, Kairos ha una natura qualitativa. Qualitativa. Si tratta quindi di un momento speciale, che in realtà è il compimento di una promessa di Dio. Cioè, è finita l'attesa, perché è giunto il compimento. Si tratta di un momento presente di qualità nel quale do il tempo a Dio, il tempo al Signore. Il tempo è compiuto, è giunto alla pienezza. San Paolo, nella lettera ai Galati, al capitolo 4, versetto 4, scrive e dice a questa comunità: ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato di donna, nato sotto la legge. E su questa scia, su queste parole, anche l'autore della lettera agli Ebrei, e scrisse proprio all'inizio, nell'introduzione di questa bellissima lettera che ci presenta a Gesù come sumo ed eterno sacerdote, disse proprio così: Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. Quindi è il momento favorevole, il momento atteso, il tempo di Dio, perché il Messia è arrivato, è in mezzo a noi, il Cristo, il Dio che ci offre la salvezza in suo Figlio unigenito, il Salvatore del mondo. Quindi quello di cui avevano parlato nell'Antico Testamento i profeti, che ci avevano dipinto la figura del Messia che nella pienezza dei tempi arriverebbero, non è più una tessa, perché è arrivato, è il Kairos di Dio, il tempo di Dio, perché Cristo è arrivato, il Messia che dona lo Spirito Santo è già un fatto evidente, la salvezza gratuita offerta di Dio per tutta la umanità. E per questo il predecessore del Messia, Giovanni Battista, va a dire, segnando con il suo dito: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, il peccato della umanità. Ecco, è arrivato la pienezza del tempo, e questa pienezza ha un volto, ha un nome, si chiama Gesù, Gesù di Nazaret che è venuto in mezzo a noi. I profeti avevano parlato molte volte in diversi modi, ma questa lunga attesa è arrivata alla fine perché è arrivato il Dio con noi. Dio si è fatto carne e ha messo la sua dimora, la sua casa in mezzo a noi. E per questo l'Evangelista Giovanni nel suo Vangelo al capitolo 1 versetto 14 scrive e dice: il Verbo si è fatto carne e ha messo la sua tenda, la sua casa in mezzo a noi. È per questo che Gesù inizia la sua predicazione iniziando con questa constatazione: l'attesa è davvero finita, perché è arrivato il Kairos, il tempo di Dio. E dopo di aver presentato questa prima parola, il tempo è compiuto, una seconda constatazione è quella che dice: il regno di Dio è vicino. Un regno che innanzitutto dobbiamo chiarire, dobbiamo evidenziare, dobbiamo sottolineare che il regno si identifica con una persona. Il regno è Cristo Gesù, è Gesù Cristo che è lo stesso ieri, oggi e sempre. E quel regno arriva senza fare troppo rumore, arriva senza farsi sentire, ma è un fatto evidente, è già in mezzo a noi. Ma Gesù inizia proprio dicendo: il regno di Dio è vicino a noi, è vicino a te, è vicino alla tua vita. Gesù che è accanto a te, questo regno che si identifica con una persona è proprio vicino a te, accanto a te, ed è possibile entrare in relazione con questo regno, con questa persona che si chiama Gesù di Nazaret. È il Dio che si fa vicino, perché l'uomo è incapace di arrivare a Dio, ma è Dio che scende dall'altro, che mette la sua dimora in mezzo alla umanità, in mezzo al suo popolo, affinché davvero l'uomo possa entrare davvero in una relazione intima e profonda con il Dio potente, con il Dio misericordioso, con il Dio che salva, che viene vicino all'uomo. Questo Dio straordinario, meraviglioso, che è vicino a ciascuno di noi. Dobbiamo senza dubbio ripetere le parole del salmista quando dice nel Salmo 119, versetto 8, apri i miei occhi, Signore, affinché possa contemplare le meraviglie della tua legge. Quel regno è già vicino a noi, è accanto a noi, con il quale noi possiamo entrare in relazione, però dobbiamo aprire davvero gli occhi per poter vedere questo regno, per poter contemplare questa persona così speciale, così meravigliosa, che è Cristo Gesù. È un fatto evidente, è una constatazione, il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, vicino al tuo cuore, vicino alla tua vita, ma bisogna chiederle questa grazia anche al Signore di poter farci aprire gli occhi per contemplare la sua persona, questo il Verbo della vita che è Cristo Gesù. È evidente. Carissimi fratelli e carissime sorelle, carissimi ascoltatori che ascoltate questa parola di Dio. E davanti a questo fatto, a queste due constatazioni che ci racconta, che ci dice Gesù stesso oggi attraverso della sua parola, il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, noi dobbiamo dare e presentare una risposta nella quale Gesù stesso ci presenta attraverso due imperativi. Il primo: convertitevi. Cioè, davanti a questo fatto evidente de che il tempo, il Kairos di Dio, il tempo di Dio, il regno di Dio è vicino, io devo dare una risposta mia personale attraverso la conversione. E conversione significa cambiare la mentalità, Questa parola in greco, metanoia, che significa un cambio di mente, un cambio di mentalità, cambiare le mie idee, cambiare i miei criteri. San Paolo è l'apostolo delle genti, scrivendo alla comunità dei Romani, al capitolo 12, versetto 2, ci parla in che consiste, in che senso ha il cambiamento di mentalità. Proprio ci dice: non conformatevi alla mentalità di questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. È molto chiaro l'apostolo quando proprio in questo capitolo e in questo versicolo ci dice: non conformatevi alla mentalità di questo mondo, perché è una delle tentazioni proprio più evidenti del nostro percorso, del nostro cammino, cercare noi cristiani di conformarci alla mentalità che c'è intorno a noi. La Chiesa, soprattutto, innanzitutto, è qualcosa che è nel mondo, ma che non appartiene al mondo. Il cristiano non si deve conformare ai criteri, ai valori, alle proposte del mondo, perché il mondo non ama Dio, anzi, come lo racconta anche l'Evangelista Giovanni, gli uomini preferiscono più la gloria degli uomini alla gloria di Dio. Il mondo, carissimi fratelli e sorelle, non ama a Dio, preferisce le tenebre, il buio. E molte volte le nostre idee, i criteri che ci propongono, che ci propone il mondo, è in contrasto con il messaggio, con la buona novella della salvezza offerta in Cristo Gesù. Quindi convertirsi in questo senso significa cambiare la mentalità, cambiare le idee, cambiare i criteri. Forse un esempio ci può aiutare un po' per poter entrare in questo contesto di che cosa significa convertirsi. Ci racconta una favola, una storiella, che un giorno un scorpione velenoso, che era sulla riva di un ruscello, e non sapendo nuotare, chiede a una rana che gracidava placidamente nell'acqua di prenderlo in groppa e di aiutarlo ad attraversare. Ma la rana, che non è una sprovveduta, conoscendo la pericolosità dell'animale, si guarda bene dall'esaudire la sua richiesta, replicando che se lo facesse, lui la pungirebbe mortalmente. «Ma sei proprio una sciocca, ranocchia», continua lo scorpione. «Se ti pungessi mentre siamo in acqua e io ti sto in groppa, tu moriresti, ma io affogherei. Quindi moriremo tutti e due insieme. Perché dovrei farlo?» Il discorso dello scorpione è estremamente logico. La rana, persuasa, lo fa salire sul suo dorso e si appresta a guardare il ruscello. Se non che, giunti al centro del fiumiciatolo, lo scorpione la punge con l'aculeo velenoso. La rana, guardando sorpresa il suo assassino, gli chiede: «Perché? Perché lo hai fatto? Ora moriremo entrambi!» «Lo so», dice lo scorpione, «ma non posso farci niente. È il mio carattere!» Molte volte abbiamo questa forma di pensiero molto diffuso. La nostra mentalità, il mio modo di essere è proprio così, non posso farci niente, che ci posso fare, la mia natura, è la mia mentalità, la mia forma mentis. Perciò convertirsi significa cambiare mente, le nostre idee, la nostra forma di comportarci anche con il mondo, con la società. Ma convertirsi non solo significa a cambiare mente, ma anche significa cambiare il cuore, cambiare il cuore di pietra per un cuore di carne, cambiare significa passare del male al bene, della bugia alla verità, dell'odio all'amore, passare dalla tenebre alle luci, passare, lasciare quella vita di peccato, quella vita lontana dalla casa del Padre, come ci lo esprime la parabola di Luca 15, quella parabola della misericordia, del figlio che se ne va di casa e che poi torna. Perciò convertirsi significa lasciare la vita vecchia, la vita di peccato, per iniziare a ritornare alla casa del Padre. Perciò convertirsi significa passare dalle tenebre alla luce. Perciò non basta essere vicino alla luce, ma lasciarsi illuminare tutta la vita per questa luce. Ad esempio, Mercurio è il pianeta più vicino al Sole, ma siccome il suo movimento di rotazione sul suo asse dura quasi quanto quello di rotazione attorno al Sole, una gran parte del pianeta sta sempre esposta alla luce del Sole, raggiungendo temperature elevatissime fino ad arrivare quasi a 425 gradi. Naturalmente, l'altra parte di Mercurio rimane nell'oscurità, nel buio, e la temperatura si abbassa fino a meno 270 gradi, quasi fino allo zero assoluto, che è di meno 273 gradi, dove gli atomi si paralizzano e non esiste né vita né movimento. Quindi Mercurio, che è il pianeta più vicino, ha queste due dualità: da una parte la parte luminosa, la parte che è vicina alla luce del Sole è molto calda, ma l'altra parte, la parte che non le dà la luce del Sole, è molto oscura e arriva quasi allo zero assoluto. Quindi ha questa dualità, luce e tenebre. Un cristiano non può avere questa dualità nella vita: essere luce da una parte, essere molto vicino alla Chiesa, a Cristo fisicamente, ma con il cuore può essere molto lontano, il cuore può essere molto freddo, il cuore può essere vivere nel buio. Quindi bisogna fare questo salto di qualità, passare dalla luce alla luce del Cristo risorto, a lasciarsi illuminare da colui che ha detto: io sono la luce del mondo. La conversione è fare questo salto di qualità, girarsi per essere illuminati completamente del sole di giustizia che è Cristo Gesù. Nella vita di una persona la conversione sia questo aspetto di mentalità, di metanoia, e sia anche questo aspetto di cuore, è qualcosa che inizia un momento particolare della nostra vita, un momento preciso, ma che poi dura tutta la vita. Un scrittore del secolo II, un scrittore ecclesiastico, Origene, scrisse: «Non pensate che la vita debba rinnovarsi solo al principio, essa si deve rinnovare continuamente». La conversione, carissimi fratelli e sorelle, è qualcosa che inizia in un momento ben preciso, però poi deve uno percorrere un lungo itinerario, un lungo cammino di conversione quotidiana. Convertirsi è il primo imperativo che Gesù ci presenta. Il secondo imperativo è: credete nel Vangelo. Il Vangelo è una persona, è Gesù Cristo, che è lo stesso ieri, oggi e sempre, Alfa e Omega. Credere significa affidare la propria vita al Vangelo, anzi entrare nel Vangelo. La fede è credere in quello che Cristo Gesù ci ha offerto, ci ha donato. In questo senso, convertirsi, credere, è come le due facce della stessa medaglia. Sono due cose intimamente collegate. La fede si deve manifestare concretamente nella conversione, e a viceversa, la conversione si deve manifestare anche nella fede. Perciò la fede è affidarsi nella persona di Cristo Gesù. Entrare dentro del Vangelo, a far parte vita del Vangelo, entrare in Cristo, per così dire, come ha detto San Paolo: Già non vivo io, ma è Cristo che vive in me, o come disse Giovanni il Battista, che io diminuisca, ma lui deve crescere in me. La fede è proprio cominciare a entrare in questo mistero così grande, affidarsi a lui, credere nella sua parola di salvezza, per affidarci completamente a colui che è la via, la verità e la vita. Un esempio ci può aiutare per capire meglio che cosa è la fede. E vi racconto un fatto accaduto davvero. Jean Francois Gravelet, meglio noto come Blondin, era un famoso equilibrista e acrobata, molto conosciuto per aver camminato diverse volte su una fune di 335 metri di lunghezza, sospesa a 50 metri di altezza sulle cascate del Niagara. Enormi folle assistevano al suo esercizio, che cominciava sempre in modo relativamente semplice, con un'asta per tenere l'equilibrio, poi gettava via l'asta e cominciava a meravigliare gli spettatori. In un'occasione particolare, nel 1860, un gruppo della famiglia reale della Gran Bretagna venne per osservare Blondin. Egli attraversò la fune sui trampoli, poi con gli occhi vendati. Dopo si fermò a metà strada per cucinare e mangiare una omeletta. Poi spinse da un lato all'altro della fune una carriola mentre la folla entusiasmava. Mise un sacco di patate nella carriola e la spinse nuovamente. La folla lo acclamò a voce ancora più alta. Poi si avvicinò al gruppo della famiglia reale e chiese al duca di Newcastle: «Lei crede che io sia in grado di portare un uomo su questa fune in questa carriola?» «Sì, lo credo», rispose il duca. «Salti su», replicò Blondin. La folla allora tacque, ma il duca di Newcastle non accettò la sfida di Blondin. «C'è nessun altro che qui che crede che io possa farcela?» chiese Blondin. «Nessuno si fece avanti. Allora una donna anziana da mezzo alla folla avanzò e salì sulla carriola. Blondin la spinse fino in fondo alla fune e tornò dopo indietro. L'anziana donna era sua madre, l'unica persona disposta a mettere la propria vita nelle mani del figlio. Carissimi, la fede non è soltanto un fatto intellettuale, ma è la decisione concreta di porre la nostra fiducia in Cristo Gesù e affidare tutto il nostro peso e la nostra vita a Gesù. Se davvero noi crediamo che Gesù è l'unico salvatore del mondo, bisogna fare un salto di qualità e salire anche sulla sua croce, perché la sua croce è via, verità e vita. Carissimi fratelli e sorelle, siamo arrivati alla fine del nostro programma Kairos, il tempo di Dio. Vi aspettiamo per un prossimo appuntamento. Questo programma andrà in onda ogni 15 giorni, il mercoledì alle ore 15, alle ore 19:30 e alle ore 22. Ogni 15 giorni, ripeto, il mercoledì in questi tre orari, alle ore 15, alle ore 19:30 e alle ore 22. Che il Signore vi benedica. Amen.
Avete ascoltato Kairos, il tempo di Dio, a cura di Carlos Macias.